File 30, pagina 109. Sul fatto che l'ufficiale italiano abbia comunicato la sorte di quel cadavere eccellente al capo della provincia si possono avanzare diverse congetture. Tuttavia, in qualunque modo siano andate le cose, è senz'altro plausibile ipotizzare che il Coseani, il quale sin da giovane nelle vesti di focoso irredentista frequentò Udine e per ovvi motivi istituzionali conosceva un personaggio di alto rilievo, quale il senatore udinese, avesse chiesto di essere informato in proposito, in alternativa. Il Petrini potrebbe anche essersi mosso autonomamente, ma in ogni caso, per espletare un compito che riteneva doveroso, forse addirittura dovuto, trattandosi di notizia di sicuro interesse, sia per le autorità italiane in generale, sia forse anche a livello personale per il prefetto. È altresì notevole il fatto che i carabinieri di scorta, difficile dire se sulla base di indicazioni ricevute da superiori italiani oppure di propria iniziativa, non abbiano abbandonato la salma dell'illustre estinto, né abbiano lasciato che essa seguisse il corso che l'avrebbe destinata a qualche fossa comune. Non solo, come stiamo per vedere, infatti l'identità ebraica del corpo a quanto pare non fu segnalata ai tedeschi, cui venne consegnato, lasciando che Elio venisse semplicemente identificato, oppure non possiamo escluderlo, facendolo addirittura identificare come uno fra i numerosissimi italiani che, dopo l'8 settembre 1943, non avevano collaborato con i nazisti e che di conseguenza venivano da costoro considerati voltagabbana e traditori. Nota: non si può nemmeno escludere, anche se pare assai improbabile, che vi sia stato qualche difetto nella comunicazione fra la scorta italiana e i tedeschi, oppure che il corpo sia dapprima transitato per un altro campo, come poteva accadere, e che nella confusione si sia perduta qualche informazione. Per chiarire il contesto più ampio, gioverà forse ricordare che l'8 settembre 1943, con il proclama Badoglio, venne reso pubblico l'armistizio di Cassibile, di fatto una resa senza condizioni, firmato per l'Italia il 3 settembre, colto di sorpresa, senza una linea ufficiale da seguire, l'esercito italiano si ritrovò allo sbando, mentre il re, la regina, il principe ereditario, Pietro Badoglio, maresciallo d'Italia, senatore capo del governo dal 25 luglio 1943 all'8 giugno 1944, due ministri del governo e alcuni generali dello Stato Maggiore fuggivano da Roma per raggiungere Brindisi e mettersi in salvo sotto la protezione degli alleati. Le armate tedesche della Wehrmacht e dell'SS presenti in Italia approfittarono del caos per occupare i centri nevralgici del paese, soffocando sul nascere i vani tentativi di resistenza dei reparti italiani. Quindi la maggior parte dei militari italiani venne catturata e destinata ai campi di internamento tedeschi. Tra i soldati che riuscirono a sfuggire ai tedeschi, invece, molti iniziarono a costituire i primi nuclei partigiani. Le centinaia di migliaia di militari italiani catturati dai tedeschi sui vari fronti di guerra vennero considerati disertori oppure franchi tiratori, giustiziabili se resistenti. In molti casi gli ufficiali furono trucidati, come a Cefalonia. Li troviamo classificati prima come prigionieri di guerra sino al 20 settembre 1943, poi come internati militari, aggirando così la Convenzione di Ginevra sui prigionieri del 1929, con decisione unilaterale accettata passivamente dalla Repubblica Sociale Italiana, che li considerò propri militari in attesa di impiego, il trattamento disumano cui erano sottoposti gli internati sostanzialmente non cambiò neanche dopo la trasformazione dei soldati e dei sottufficiali in lavoratori civili formalmente liberi. Va detto per inciso che furono circa 800.000 gli italiani, uomini e donne, deportati in territorio tedesco negli ultimi 20 mesi della Seconda Guerra Mondiale. Di questi circa 650.000 erano i cosiddetti internati militari italiani, IMI, ufficiali e soldati delle forze armate italiane catturati dalla Wehrmacht subito dopo l'8 settembre 1943, rinchiusi negli OFLAG, abbreviazione di Offizierlager per gli ufficiali, e negli Stalag, abbreviazione di Stammlager per sottufficiali, graduati e soldati, campi sottoposti all'autorità del Comando Supremo delle Forze Armate tedesche. Altri 100.000 erano stati arrestati nei rastrellamenti effettuati dai nazisti e dai repubblichini di Salò, nelle retrovie del fronte o nel corso di azioni antipartigiane, quindi trasportati in Germania per essere utilizzati negli Arbeitslager, di norma dipendenti dalle imprese che li impiegavano, oppure dagli Arbeitsämter, uffici del lavoro, come lavoratori coatti. Circa 40.000 persone poi vennero deportate con motivazioni politiche e o razziali e destinate al sistema concentrazionario nazista vero e proprio, dipendente dalle SS. Fra costoro circa 8.000 erano ebrei, inviati per lo più nel campo di sterminio di Auschwitz. I restanti 32.000 finirono in campi di concentramento, Konzentrationslager. Occorre osservare inoltre che i convogli da Trieste trasportavano talora promiscuamente, per quanto in partenza in carrozze distinte, ebrei, detenuti politici e prigionieri di altre categorie, quali ad esempio gli accusati di scarso rendimento sul lavoro o di reati comuni. Lungo il tragitto poi si aggiungevano sovente altri deportati, così durante il percorso e all'arrivo, nel trambusto che si poteva verificare, accadeva che prigionieri politici finissero ad Auschwitz e prigionieri ebrei catturati per la loro razza venissero confusi con i politici. Oltrepassata la frontiera con il Grande Reich, i vagoni, senza successivi controlli sui singoli deportati, venivano selezionati, smistati e agganciati ad altri treni diretti in vari campi: Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück. Ora, tornando nello specifico alla vicenda di Elio Morpurgo, ulteriori indagini nei fondi archivistici della prefettura di Trieste, delle carceri del Coroneo e dei Gesuiti, del Tribunale di Trieste e nella Questura di Trieste, conservati sempre presso l'archivio di Stato di Trieste, non hanno dato altri esiti. Non di meno, incoraggiato dal nuovo ritrovamento, ho proseguito la ricerca seguendo due principali direttive. Una è stata Bad Arolsen, semplicemente Arolsen fino al 1997, nello Stato federato dell'Assia. Presso l'International Tracing Service, ITS, imponente centro di documentazione, informazione e ricerca su persecuzioni naziste e lavori forzati, Shoah, e vittime disperse sia nella Germania nazista sia nelle regioni da essa occupate. L'altra è stata la città di Zwickau, chiamata in causa dal carabiniere Petrini. Iniziando dall'ITS ho ricavato alcune tracce notevoli. La prima è una lettera del 10 novembre 1950, firmata da un certo capitano Raffaelli e indirizzata dall'Ufficio Italiano di Ricerche Dispersi di Harrelson al Tracing Branch dell'ITS. In essa si comunica prima di tutto che Elio Morpurgo fu arrestato a Udine il 26 marzo 1944 e che tre giorni dopo, mentre veniva deportato con destinazione Auschwitz, morì e venne scaricato in una stazione non conosciuta lungo il tragitto Tarcento-Salisburgo-Monaco. Si aggiunge poi che le ricerche effettuate in Austria non hanno dato alcun esito. Si domanda infine di verificare se nei documenti sia stato registrato il caso e eventualmente di comunicare il luogo della sepoltura, che tuttavia, come sappiamo, rimarrà ancora ignoto. L'indagine dell'ITS era stata provocata con ogni probabilità da una richiesta dei discendenti di Elio, che per tutta la vita hanno cercato di conoscere la destinazione finale della salma dell'amato congiunto. Oltre 10 anni più tardi, il 28 novembre 1961, da Udine, via Savorniana 12, dove sorge il prestigioso palazzo di famiglia, Enrico Morpurgo spedisce al servizio di ricerche dei dispersi di Harrelson un'accorata lettera, un vero e proprio appello, come lo definisce egli stesso, per ricevere aiuto nella risoluzione dell'angoscioso mistero che, specifica, da oltre 17 anni tento invano di chiarire. Esposti succintamente i fatti relativi alla cattura e al fatale viaggio del genitore, Enrico riferisce di aver ricevuto notizia da un anonimo carabiniere friulano in servizio sul convoglio tradotta 5001 che il corpo fu prelevato il 30 marzo 1944 dal vagone in cui giaceva in una stazione nei pressi di Salisburgo. La sua missiva ci informa inoltre circa le molteplici ricerche, sempre malinconamente infruttuose, svolte negli anni successivi alla Shoah tramite enti quali il governo militare alleato di Stanza Udine, la Croce Rossa Italiana, il Comitato Ricerche Deportati di Roma, la Missione Italiana a Vienna, su interessamento del Ministero degli Esteri, la Comunità Israelitica di Salisburgo. Inoltre, solo un paio di mesi prima di scrivere, il figlio di Elio si era recato di persona a Salisburgo e, grazie all'appoggio del viceconsolo italiano Marcello Lissandron, aveva preso contatto con numerose persone ritenute in grado di fornire informazioni. L'esito di siffatta indagine, descritto prima di presentare la preghiera, di assumere ogni possibile informazione per appurare quale sia stata veramente la sorte delle spoglie di mio padre, è stato il seguente. Sembra che il capo del convoglio numero 5001, probabilmente un graduato dell'SS, obbedendo alle disposizioni che vigevano al riguardo, e come sempre avveniva in casi del genere, abbia fatto collocare la salma di mio padre nell'ultimo vagone del treno, ermeticamente chiuso, perché fosse trasportato fino ad Auschwitz. Risulterebbe infatti che i capi di quei tristi convogli dovevano rispondere presso il comandante del campo di concentramento all'arrivo a destinazione. Di tutti i prigionieri affidati loro per il trasporto, anche se deceduti durante il viaggio, consegnandoli o vivi o morti. Nota: ciò risulta dal documento trasmessomi dalla municipalità di Zwickau, datato 30 agosto 1990 e contrassegnato BB/BA/SEP, pagina 112.